Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Diritto e società, la riforma del XII secolo. In Europa, tra l'XI e il XII secolo, si verifica un vero e proprio rinnovamento delle fondamenta della società e della scienza del diritto. Vi è prima di tutto una trasformazione lenta dell'economia europea e benché in ogni epoca di trasformazione vi sono sempre dei residui del vecchio che vengono incorporati nel nuovo sistema, in questo periodo vediamo per ciò che riguarda l'economia l'estensione delle terre coltivate, quindi anche una nuova ricchezza agraria, anche grazie alle nuove tecniche di coltivazione e un incremento demografico significativo della popolazione delle città. Vi è inoltre una profonda trasformazione della società e delle sue istituzioni, quindi la riforma della Chiesa e degli ordinamenti monastici, la rinascita della città e dei comuni, la formazione delle prime grandi monarchie e la trasformazione dei rapporti feudali. Vi è un'innovazione di tutte le scienze, grazie al rapporto con gli arabi e con i popoli orientali. Vi è l'esigenza di trovare nuovi metodi e nuove regole per i rapporti pubblici e privati. Vi è la nascita delle prime università per la formazione di una nuova cultura giuridica e i tecnici altamente specializzati. Vi è la teorizzazione del diritto civile o temporale e del diritto canonico, che sono universali e comuni, astatuali, superiori e generali rispetto ai diritti particolari, locali e speciali. Complessi di norme e di principi applicabili in ogni tipo di ordinamento giuridico. Ma quali diritti possono essere citati nei processi? La compilazione del diritto romano elaborata a Bisanzio sotto l'impero di Giustiniano della commissione diretta da Tribuniano. Selezione tra tutte le opere della giurisprudenza classica e tra scritti e costituzioni. 534, codice in 12 libri. 533, digesto in 50 libri. Istituzioni. 564, novelle, rimaste in vigore in Oriente fino al 1453. La nuova scienza del diritto si fonda principalmente sull'evoluzione delle scuole di diritto. Vi è inoltre uno stretto collegamento tra la nascita delle prime università e la ricerca scientifica, ma vi è un collegamento anche con lo studio della prassi del diritto. In questo periodo il ruolo della ricerca giuridica è alla base della fondazione di sistemi di aggregazione più giusti. Ecco allora che viene coniata la frase «la scienza e la conoscenza rendono liberi», che si pone come simbolo del movimento nascente e pone la ricerca scientifica come la base su cui costruire un mondo giusto. L'Università di Bologna è l'unica in cui l'insegnamento non parte dal Corpus Iuris di Giustiniano. Viene infatti istituita inizialmente come un gruppo di studio che si ritrova per strada o a casa dei docenti per delle lezioni private di diritto. Fondata da Vernerius, di cui però non abbiamo molte notizie, e la cui fama è legata all'attività dell'interpretazione della compilazione giustiniana. Il digesto, il codice e le novelle vennero studiate e analizzate attentamente con grande capacità critica e inoltre lo stesso Vernerius corredò le varie opere a margine del testo romano, trascritto in codici di pergamena, con migliaia di annotazioni che chiarivano il significato delle norme, le collegavano ad altre norme e ne discutevano l'applicabilità. Ecco che si viene a creare il nucleo fondamentale del metodo usato dalla scuola dei glossatori. Tra i glossatori più importanti troviamo sicuramente Azzone, allievo di Giovanni da Bassiano, che riunì nella Summa Codicis il lavoro di quattro generazioni di glossatori. La Summa sintetizzava l'intero Corpus Iuris, seguendone lo schema del codice giustiniano. Per i glossatori il testo scritto aveva un'importanza fondamentale. Essi dovevano trovare nel diritto franco-longobardo principi di organizzazione della società più giusti. Il Corpus Iuris Civilis diventa quindi indispensabile per sanare le lacune degli altri diritti e si pone come diritto pienamente vigente. base della nuova società, piena di innovazioni politiche, economiche, eccetera. I metodi applicati dai giuristi per lo studio e la comprensione del corpo di legge di Giustiniano sono allora prevalentemente due: il metodo scientifico ed il metodo didattico. Il metodo didattico si componeva di cinque fasi essenziali. Leggere il testo dalla cattedra. Sintetica chiarificazione del significato letterale. Esame dei passi paralleli del corpus iuris. Proposta di coppie di principi tra loro in opposizione. Il frammento veniva assunto come spunto per proporre una o più questioni ipotetiche su casi limite o su casi concernenti fattispecie alle quali in testo non dava direttamente risposta. La stessa applicazione del diritto romano come diritto tutto vigente esce dalla prassi e si colloca come fenomeno consuetudinario. Non vi è nessuna pubblicazione in cui lo si adotti come diritto vigente e positivo. Non è pubblicato un atto ufficiale da nessun legislatore, ma inizia ad essere usato nella risoluzione dei casi. Si pone così il problema di risolvere le contraddizioni interne, che viene risolto esaminando la norma e la sua ratio e non applicando il principio secondo cui la norma più recente abroga quella più vecchia. Si distingue quindi tra consuetudini a carattere generale e consuetudini a carattere particolare. Si applica il secondo metodo di studio della norma, il metodo scientifico, che consiste nell'interpretazione estensiva o restrittiva della norma ed alcune volte anche nel completo travisamento. Tutto questo per non venir meno al concetto fondamentale, condiviso dai giuristi dell'epoca, secondo cui la legge è contenuta in un solo libro, privo di contraddizioni. La base della cultura dei dottori dell'epoca sta nelle arti liberali, che si erano conservate nei libri di Cicerone, Aristotele, Boezio, e proprio in quei libri si faceva riferimento alla topica, un metodo di ragionamento usato nelle arti liberali. La novità principale del periodo è l'assoluta indipendenza del diritto dalle altre arti, il suo divenire una scienza nuova a sé stante. In quest'ottica, quindi, quando si tratta di discutere nuovi strumenti per gestire il diritto, si utilizzano nuovi metodi, nuovi modus argumenti. L'allievo di Bulgaro, Giovanni da Bassiano, constatando che le consuetudini possono prevalere sulla legge, osserva che ormai i comuni hanno le loro codificazioni di origine consuetudinaria e ad esse si rifanno per tutti i problemi giuridici. Queste nuove codificazioni erano create dalle assemblee comunali, ma nel diritto romano non vi era nulla, ovviamente, che regolasse la costituzione delle assemblee comunali. Come fare allora? Nasce allora la necessità di rivedere tutto il corpo di leggi dell'impero e disciplinare tutti i nuovi istituti utilizzando i principi del diritto romano. Azzone, allievo di Giovanni, sintetizza una rielaborazione di tutto il diritto romano, la Summa Codicis. Accurzio, giurista bolognese, costituisce il momento di sintesi di tutte le metodologie finora applicate e raccoglie nella sua Glossa Magna tutti i testi romani correlati dei suoi commenti. Partendo quindi dal testo romano, si riescono a creare e disciplinare anche nuovi istituti giuridici e a creare nuovo diritto. Fonti del diritto comune sono infatti la Lex Romana, la dottrina e la prassi. Nel risolvere i problemi di normazione concernenti la nascita delle corporazioni, possiamo notare come il giurista e la sua creatività siano fonti di diritto. Le corporazioni sono nuovi istituti giuridici creati per regolamentare e tutelare le attività degli appartenenti ad una stessa categoria professionale e ovviamente non avevano una collocazione all'interno del diritto romano. Il problema era trovare nel diritto romano delle norme applicabili anche ad esse, che le giustifichi, le doti di potere normativo, giurisdizionale ed esecutivo. Per fare ciò si fa ricorso alla figura, presente nel diritto romano, dei collegia. I collegia erano associazioni private, legittimate a favore di alcune categorie, di figure professionali, strettamente subordinate alla burocrazia pubblica. Ve ne erano quindi di lecite, riconosciute ed illecite, e non riconosciute. Erano riconosciute solo quelle a vantaggio di alcuni gruppi ben determinati, i cui appartenenti avevano un carico fiscale enorme e quindi, per molti versi, si collocavano come opposte alle corporazioni. Ugolino di Presbiteri, allievo di Giovanni, nel 1080 trova una soluzione. Anche nel diritto romano vi erano associazioni lecite, cioè tutte le associazioni di professionisti a scopo benefico. In aggiunta a queste si possono assimilare le città e i vici. Ecco allora inquadrate le corporazioni. Snibaldo de Fieschi, meglio conosciuto come Papa Innocenzo IV, sempre per ciò che riguarda le corporazioni, disse che bisognava però stare attenti nel distinguere quelle lecite da quelle illecite. Bisognava distinguere i collegi personali con carattere volontario, come le corporazioni, e i collegi professionali dai collegi reali e necessari, cioè soprattutto quelli a carattere territoriale, come le città, i borghi, i vici, che trovano la loro necessità di esistere nella realtà territoriale. Le associazioni professionali e mercantili, se il loro scopo era lecito, non necessitavano di alcuna conferma superiore, non erano sottoposte al controllo dell'autorità o del comune per costituirsi validamente, erano approvate ex legge. In questo periodo hanno potere normativo i comuni, l'imperatore, previsto anche dal diritto romano come unico legislatore nel IV secolo, mentre prima il diritto romano dava la sovranità al popolo nelle sue assemblee e quindi nel corpus iuris è prevista la norma con cui il popolo delega al sovrano il suo potere legislativo. Con l'atto della delega il popolo rinuncia completamente a fare legge. Per fondare il potere del popolo si utilizza un altro frammento del diritto romano. Ecco allora che il popolo conserva una parte del suo potere e sempre Papa Innocenzo IV sarà il primo a parlare di personalità giuridica, cioè soggetti in capo ai quali si possono creare rapporti giuridici. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.